comunque ribadiamo ancora una volta, ufficiale il ritorno di Carlo Ancelotti al Real Madrid, contratto triennale, domani alle 18 conferenza stampa di presentazione. Quindi di fatto ho trovato anche l'accordo per liberarsi dal contratto che lo legava all'Everton, un percorso di fatto poco meno che biennale alla fine con i Toffees. Lui rimase, diciamo così, disoccupato tra virgolette per pochi giorni, poche settimane nel dicembre 2019, quando si interruppe la sua avventura con il Napoli, cominciò quella con l'Everton, l'anno scorso condotta al 12° posto, quest'anno va detto dopo un mercato che comunque aveva risposto anche a un certo tipo di esigenze prettamente del tecnico, penso ad Allan, penso a James Rodriguez, che con lo stesso Ancelotti aveva vissuto gli anni migliori della sua carriera tra Madrid e Monaco. Quest'anno un 10° posto e soprattutto una non qualificazione in Europa che a un certo punto sembrava molto alla portata dell'Everton. Poi alla fine troppe sconfitte, soprattutto in Premier, 13 in 38 giornate, hanno condotto nella seconda parte della stagione l'Everton a un rendimento un po' calante. Però, come detto, è un grande ritorno, non il primo, va detto, in queste settimane, in questi giorni. E da qui ripartiamo salutando con piacere Mario Sconcerti. Ben ritrovato, direttore.
Buonasera.
Ciao, buonasera a voi.
Direttore, questo ritorno di Ancelotti a Madrid, che idea ha in merito? E soprattutto, alla fine, se il Real Madrid è una squadra ed è una società in un certo senso che ha un certo legame con i ritorni, ne parlavamo ora, del Bosque, Capello, Zidane, prima ancora di Stefano, adesso Ancelotti, quindi alla fine c'è un legame profondo, insomma, che si rinnova, no? Con un allenatore che ha scritto la storia, in questo caso del Real, con la decima Champions League.
Sì, non è facile trovare un allenatore adatto al Real Madrid per tanti motivi, perché deve certamente vincere, deve ancora più certamente essere spettacolare. Quindi i ritorni sono tutti ritorni di gente di grandi possibilità di gestione, come Ancelotti. Quindi insomma mi ha sorpreso molto e mi ha fatto anche piacere, perché sono un vecchio amico di Carlo, ci siamo sentiti appena pochi giorni fa, purtroppo per una cosa assolutamente spiacevole, la morte della sua prima moglie, però credo che lui sia uno dei pochi all'altezza di quella panchina.
Ecco, direttore, analizzando, no, proprio anch'io la penso come lei, cioè che alla fine Ancelotti per me è perfetto per un club come il Real Madrid. Vorrei ritornare un attimo indietro, no? Riavvolgere il nastro sulla scelta di Allegri, perché anche Allegri era secondo me un'ottima possibilità per il Real Madrid, perché comunque Florentino Perez l'aveva preso in considerazione. Secondo lei perché Allegri ha scelto comunque di ripartire dalla Juventus? Perché comunque aveva già dato la parola, perché aveva già parlato con Agnelli, oppure c'è dell'altro? Cioè non lo so, perché insomma anche tentare la strada del Real Madrid poteva essere una pagina importante della sua carriera.
Sì, ma non so se abbia avuto questa possibilità. Cioè, questo onestamente non lo so.
Non ho la certezza assoluta, non ce l'ho io, nel senso. Però il Real Madrid, comunque, Florentino Perez, cioè, nella lista, diciamo, dei possibili allenatori, sì, c'era anche lui, anche Allegri.
Sì, cioè, ma gli diceva di aspettare. Cioè, sono rimasti ad aspettare fino in fondo Zidane.
Sì.
E poi perché Allegri, onestamente, tornando alla Juve, ha fatto un grande colpo, anche economico, fino adesso è l'unico allenatore che guadagna più di quando non allenava, mentre tutti gli altri sono stati costretti per un verso o per l'altro ad abbassare. Cioè, non ci sono ragioni, io credo che non abbia giovato molto ad Allegri stare 2 anni fermo. E questo conferma anche il fatto che poi non abbia mai trovato una sistemazione nel durante, è riuscito a trovarlo solo a campionato finito, mentre di solito allenatori come lui trovano trovano il contratto molto prima. Insomma, mi sembra che abbia fatto più fatica di quello che potevamo pensare.
Ecco, direttore, a proposito degli allenatori, insomma, anche lei c'ha un ottimo rapporto con Maurizio Sarri. Oggi Sarri deve decidere se andare alla Lazio oppure magari aspettare eventualmente una panchina estera. Ecco, insomma, c'è stata questa chiacchierata approfondita con Iglitare. Si parte da un 3-5-2 a un 4-2-3-1 con 4-3-3 che è il modulo di Sarri, addirittura 4-3-1-2. Secondo lei alla fine che fa Sarri? Cioè è la scelta giusta per Sarri ripartire dalla Lazio? Mettiamola così, ecco.
Ma secondo me sì, però bisogna vedere che garanzie gli dà la Lazio. Cioè, non credo che sia un problema di schema, anche perché insomma, ha sempre giocato più o meno con lo stesso schema. Lui ha un modo di giocare che non è fortemente legato a uno schema, però bisognerà vedere soprattutto che garanzie tecniche gli offrirà la Lazio, cioè che farà con Milinkovic, che farà con Luis Alberto, che farà con tanti dei grossi giocatori che ha e che sono lì da tanto tempo e che non hanno sfugato i risultati che sembrava dovessero sfugare. Io credo che come per tutti in questo momento di povertà si stia cercando di avere delle garanzie tecniche. Onestamente non vedo che c'entri lo schema in tutto questo. Sono le cose che Gattuso aveva chiesto alla Fiorentina, che Spalletti avrà chiesto a Napoli, cioè chi resta, chi mi date, con quali figurine posso giocare. E questa è la cosa fondamentale.
Direttore, lei per quanto riguarda la stagione 21-22 si aspetta, considerando che però a questo punto le panchine libere ad alto livello si assottigliano sempre di più, si aspetta di vedere Antonio Conte in sella magari a qualche squadra di Premier, cioè il Tottenham ad esempio ancora in bilico, o prevede un periodo di stop ai box per l'ex allenatore dell'Inter?
Intanto lui ha già riscosso il prossimo stipendio, ha già preso 7 milioni e mezzo, che è comunque un ingaggio da top club, meno di quello che prendeva lui all'Inter, la metà più o meno, ma l'ha già riscosso. C'è il Tottenham, c'è l'Everton, suppongo che ancora Ancelotti non sia stato sostituito. No. Quindi anche per Sarri questo vale, eh? Anche per Sarri ha lasciato un'ottima impressione in Inghilterra, dove ha vinto l'Europa League, mentre Conte le ultime due squadre, con una gli ha fatto causa al Chelsea ed è stato un anno in causa, con la seconda l'ha bollata di brutto a metà strada. No, non sono cose che non lasciano il segno, eh. Guardate che la cosa di Conte è brutta, peraltro adesso non può più dire una parola nemmeno alla gente, cioè questo è improvvisamente scomparso, il conduttore, il conducatore, l'eroe è improvvisamente scomparso, preso i soldi e se è scappato, cioè, è una cosa che anche alle altre società, anche le altre società dovranno tener conto.
Direttore, invece venendo un po' alla Fiorentina, in settimana ci sarà il primo incontro con Gattuso, le dico un po' quello che ho raccolto, la Fiorentina punta a vendere per 50-60 milioni, sempre che ci riesca, più commisso intenzionato a metterci tra i 25 e 30 milioni, con 80 si può fare un buon mercato, anche se poi vanno sostituiti quelli che vanno via ovviamente.
Ma allora...
Sì, cioè, però allora, c'è qualcuno magari che non rientra nei piani, qualcun altro che è un titolare.
No, questo l'ho letto anch'io, ma non funziona così. Se tu hai 20-30 milioni fai un mercato modesto e nessuno può dire niente, per carità. Ognuno ha le proprie possibilità e i propri principi. Però intanto 50-60 milioni per quanti giocatori? Cioè quanti sono i giocatori che tu vendi e devi sostituire? 1, 2, 3, 5, 7,
almeno 3-4 giocatori per forza.
Ma non li fai 50-60 milioni con 3-4 giocatori? Cioè, scusate ma sono conti un po' da...
No, io parlo dei titolari, più ci sono anche quelli che magari non sono tra i titolari.
Sì, sì. Ho capito, d'accordo. Sì. Pezzella quanto ti danno?
Pezzella 6-7, Milenkovic tra i 15 e i 20, Lirola mettiamo 10 milioni e poi Pulgar potrebbe essere un altro da 7-8 milioni di euro.
Sono due titolari, più Pulgar. E tu quanto ne spendi?
Poi certo, lì devi essere bravo a trovare magari anche un parametro
zero.
No, devi
essere bravo, sì. Perché Pezzella, Milenkovic e Pulgar sono tre buoni giocatori.
Sì, sì, no, ma devi trovare anche secondo, magari un parametro zero di livello, cioè può dare...
Ah, ho capito, va bene, ottimo programma, i tuoi parametri
no,
zero.
Però il parametro zero...
Buona fortuna, ragazzi.
No, però il parametro zero può essere anche il Maximovic della situazione, che comunque è un giocatore che è in uscita,
sì,
no, per dire, cioè, certo. Ci sono anche dei buoni parametri
Milenkovic zero. Maximovic, facciamo, che mi sembra abbia 32 anni.
Lo so, ha ragione il direttore, ma se poi Milenkovic lo tiri in 9 lo devi vendere.
Sì, ma io... Non ho niente da dire, per me sì, la Fiorentina sì. Qualunque cosa fa
va bene
sì, perché sì. Io non metto i soldi, per cui non posso dire niente.
Ho capito il concetto, però, che dice lei, ho capito.
Però non mi venite a dire che questo è un programma. Io non credo sia questo il programma.
E quale potrebbe essere,
dire
secondo
di più, non mi risulta nemmeno che sia questo il programma.
E come potrebbe essere invece, direttore, per quello che le risulta?
Io credo sia un programma da 100 milioni e da 5 giocatori da 20 milioni.
Cioè, 100 credo milioni che tira fuori Commisso senza le cessioni o comprese le cessioni?
Comprese le cessioni.
Okay. Comunque, soldi,
perché quello che dite voi è un programma da retrocessione, è un programma da lotta per non retrocedere. Ripeto, va sempre bene, per me va bene.
No, dico, però 100 milioni... Certo, milioni
non
fai la squadra.
Trovata, ecco.
No, però dico, ammettiamo siano 100 milioni, comunque sia con 100 milioni la squadra la ricostruisci.
Io credo che Commisso debba mettere almeno 50 milioni se vuole se vuole fare un salto di qualità. Dopodiché, se vuol fare i salti di qualità, lui deve capire una cosa, che ha già capito. La differenza a Firenze la fanno i suoi soldi, non la fanno le idee degli altri. La fanno i suoi soldi e le sue idee. Quindi se vuoi fare un salto di qualità, se lo vuoi fare, non puoi dire metto 20 milioni.
Beh, 50 sono tanti, no? In questo periodo insomma comincia a essere. No, se così fosse, sarebbe un bel investimento a parte del proprietario. È importante. In un momento come questo, sì. Storicamente parlando, tanta roba.
E
noi tifiamo per questo, certo.
No, io non tifo, non mi interessa, non fatemi discorsi.
Tifo nel senso che se uno ci mette soldi è sempre ben accetto.
Io ragiono nella vita. Tu vuoi giocare vuoi migliorare la tua classifica degli ultimi 3 anni e devi spendere.
Sì, chiaro.
Devi spendere. Non mi venite a parlare di giocatori perché sono scambi. E sugli scambi non sai mai quando ci guadagni e quando ci... perché sono scambi
anche questo
imposti.
Sì, sugli scambi sono d'accordo, perché poi c'è...
Per cui i famosi tesoretti, diciamo, si può dare via quello, sì, e poi dopo lo devi sostituire.
No, questo è evidente. Però, insomma,
e noi diamo via giocatori non qualunque, perché Milenkovic è un giocatore importante, perché Pulgar è un giocatore che a noi ci ha salvato quest'anno. È uno di quelli che ha contribuito molto con il proprio modo di giocare, non con la propria classe, ma con il proprio modo di giocare. Quindi dobbiamo andare a sostituirli.
Direttore, a proposito invece dell'europeo, in queste ore evidentemente si parla molto di Raspadori in ottica anche così soluzione jolly per l'europeo, alla luce soprattutto di un rendimento nella parte finale di stagione di alto livello con 4 gol nelle ultime 5 partite. C'è stato ieri questa prestito del calciatore del Sassuolo all'Under 21. A lei piacerebbe vederlo all'europeo, visto e considerato il tipo di parco attaccanti che ha l'Italia adesso a disposizione?
Sì, a me sì, io credo molto in Raspadori. È un giocatore che intanto gioca destro sinistro. È un giocatore che ha movimenti molto diversi da un centravanti normale. Non sono sicuro che diventi una prima punta vera, perché è un incrocio tra un numero 10 e una prima punta, però è un giocatore che avercelo ed è quindi uno molto diverso da Belotti e da Immobile, che potrebbe veramente dare un contributo importante.
E direttore, abbiamo visto in questa stagione un Jorginho in formato extra lusso, formando con Kanté, quantomeno per il tipo di centrocampo a due che ha sempre messo sul piatto il Chelsea, la miglior cerniera di questa stagione, ma non solo, va detto. Siamo arrivati a un punto in cui obiettivamente, anche per il tipo di ruolo e di caratteristiche che ha Jorginho, è sempre più, non so se una mosca bianca a livello europeo, ma sicuramente in Italia rappresenta e rappresenterà un punto fondamentale nella squadra di Mancini, anche perché non abbiamo di fatto alternative, no, in quel ruolo con quelle caratteristiche.
Ma Jorginho è un fuori classe, ragazzi, non è una, è un fuori classe, come è un fuori classe Kanté. Uh-huh. Ma Kanté può fare il gioco che fa esclusivamente perché ha Jorginho che gli copre qualunque tipo di spazio. Jorginho copre il campo con i movimenti, poi dentro il gioco lo trovi pochissimo, però c'è sempre, è sempre dove, è sempre a coprire le linee dei passaggi delle giocate che stanno venendo in avanti. Jorginho è un giocatore eccezionale, la sua carriera, lo conferma.
Direttore, grazie mille, ci sentiamo martedì prossimo.
Arrivederci direttore, grazie mille.
Ciao ragazzi.
Grazie. Arrivederci.